numerosi come le altre puntate, ma confidiamo nei prossimi giorni che le opere siano viste, gustate e conosciute, anche perché abbiamo anche vari materiali, cataloghi che Alessandro ci ha portato. Spegniamo intanto il video, lascio il dialogo tra Gianfranco Lauretano e Alessandro La Motta, la introduzione alla conoscenza di una storia singolare di una città. Alessandro La Motta viene da Rimini, quindi siamo in un ambiente diverso da quelli che abbiamo incontrato alle scorse serate. E solo due brevi cenni sul loro legame, la loro storia, anche la loro persona. Lauretano, che ci porta questo pittore, è un poeta e uno scrittore. Ha pubblicato tre importanti lavori nel 97, nel 2001, nel 98 e poi traduzione nel 2002, dal titolo Preghiera nel corpo, Diario finto e il poema in due parti Hortus Exitiosus. E poi ha anche un'attività di traduttore dal portoghese e dal russo. Ha tradotto Il Cavaliere di Bronzo di Pushkin per l'editore Raffaelli di Rimini. Ma perché è uno scrittore e un poeta, quale lui è? Tra l'altro ha partecipato a varie serate dei Vini Diversi, che sono queste serate nel cortile di Piazza Sant'Alessandro che faremo nei primi di giugno. Si interessa insomma di un artista, ma non solo di uno, ma di tanti, perché tra le sue attività ha anche dato vita alla rivista Clandestino, che è un trimestrale di poesie, ma anche Clandestino Arte, che è una costola, una neonascita da questa esperienza di molto interessante di confronto di poeti italiani grandi, affermati e giovani che lavorano, intraprendono le loro prime edizioni, e ha creato un vero e proprio ambiente letterario, ma non in un senso così chic o per modo di dire, un confronto reale sul lavoro e sulla letteratura. E in tutti loro che hanno dato vita a questa attività c'è sempre stato un interesse per l'arte, per la pittura, soprattutto nelle sue varie espressioni. E così è nata in quelle terre, in quelle zone tra Cesena, Rimini e Bologna, questa rivista Clandestino Arte, e ecco l'incontro con l'opera di La Motta, che poi emergerà anche dal dialogo, fa parte anche di un nucleo di persone, di pittori che si trovano, dialogano insieme. Esperienze inconsuete un po' per il panorama odierno, spesso singolo, solitario, fatto certo di tanti come dire, riunioni e inaugurazioni comuni, ma non c'è molto un confronto, o piuttosto inconsueto, insomma raro. Abbiamo l'occasione questa sera di conoscerlo anche in una dimensione così molto colloquiale, che vi prego di sfruttare nel dialogo che loro intessono, di intervenire pure con domande. Ci sarà anche una parte video che Alessandro ha preparato di suoi lavori, e poi ne ha portate anche tante di opere, e quindi abbiamo l'occasione di vederle dal vivo. Gianfranco, un grazie a te per questo spunto e ti lascio il microfono.
No, io ringrazio sia Camillo che il Centro Culturale. Queste sono occasioni preziose, proprio per, non so come dire, credo che Alessandro sia d'accordo, per continuare un lavoro che c'è. E il lavoro che c'è è stato descritto bene proprio da Camillo. È il lavoro che c'è sempre stato. E se noi guardiamo, se noi riandiamo al nostro cursum, come si dice, cursus studiorum, alle epoche in cui ci sono state le svolte, gli episodi più importanti della cultura, dell'arte, vediamo che c'è sempre un dialogo, anzi io preferisco un'altra parola, che è una conversazione tra artisti. Era una conversazione quella che c'era tra Socrate e gli altri ad Atene, era una conversazione quella che c'era a casa di Lorenzo a Firenze, era una conversazione anche quella che poi abbiamo chiamato Stil Novo, qualcuno. È sempre una risposta, non so come dire, comune, che dà una svolta. Io vi faccio un esempio molto semplice che riguarda un certo rinascimento che c'è in questo momento dalle nostre parti. Noi veniamo dalla Romagna ed è un rinascimento, un piccolo, piccolissimo rinascimento della poesia dialettale, che vede protagonisti come Tonino Guerra, come Raffaello Baldini e altri intorno a loro. È una cosa che è accaduta in un piccolo paese tra Rimini e Cesena, esattamente, che si chiama Sant'Arcangelo di Romagna, dove questi, quando Tonino Guerra è tornato dal campo di concentramento, hanno cominciato a radunarsi, a trovarsi, ed erano pittori, poeti, anche registi, no? E qualcuno di loro, come appunto Tonino Guerra, ha finito per scrivere i film, le sceneggiature per Fellini, eccetera, eccetera. E soprattutto abbiamo capito da loro, come dice Pierpaolo Pasolini, che in dialetto si può scrivere anche grande poesia lirica e non solo cose così un po' tra il bucolico e l'ironico, no? Come invece era la vecchia idea del... Ecco, noi non so se stiamo facendo la stessa cosa, però ci si vede, ci si trova. Ci si trova a Rimini, che è una città schizofrenica, come sapete benissimo, che ha 100.000 abitanti d'inverno e 700.000 d'estate per 3 mesi, anche di più. E però rimane schizofrenica anche d'inverno. E che non so quanto, io sono di Cesena, quindi sono fuori, posso anche parlare male di loro, ma non so quanto sfrutti di questo flusso di persone e di denaro, no? Che, però poi Rimini ha anche un'anima strana. Ad esempio, al centro di Rimini è incastonato il Tempio Malatestiano, la cattedrale, che è un luogo molto amato da personaggi del calibro di Ezra Pound, che ricordo ha scritto anche i Cantos Malatestiani, ed era, come sapete, un progetto che voleva coniugare definitivamente l'antichità classica. Ci avviciniamo pian piano al tema, voi vedete che in questi quadri la citazione del classicismo è chiara, l'antichità classica e la rivelazione cristiana, che è, come dicono alcuni anche giovani studiosi riminesi attualmente in attività, perché a Rimini c'è un po' una rinascita degli studi sul Rinascimento e l'umanesimo. A Rimini è sepolto Gemisto Platone, il filosofo greco che ha portato il neoplatonismo in Italia, cioè l'umanesimo e il Rinascimento, ed è sepolto nel Tempio Malatestiano. Quindi Rimini ha questa filigrana umanistica, che è ancora viva, conservata, e che ha proprio questa, che è un po' anche un capovolgimento di una certa idea dell'umanesimo e del Rinascimento come vittoria, ritorno del paganesimo rispetto a una tradizione, perché in realtà il Pico della Mirandola e tutta la banda che appunto si trovava con Lorenzo e poi questi genii del pensiero che abbiamo avuto, che hanno fatto il Rinascimento, avevano un altro scopo molto chiaro che conoscono tutti: far vedere come Platone, la grande domanda greca, si fosse compiuta dopo la rivelazione cristiana. E quindi siamo proprio alle radici di quello che siamo, io credo, no? A Rimini succede questo, ci sono molte forze giovani che stanno lavorando in questo senso e ci sono anche alcuni pittori. Allora, perché io che scrivo poesie, dirigo una rivista di poesia e vado a trovare i pittori, e con loro vado in osteria, dopo essere stato alcune ore nel loro atelier, nell'atelier di Alessandro Lamotta, andiamo in osteria e si beve un po' di vino, si mangiano le tagliatelle e si continua a parlare di quello che è là. Perché? Ma il primo motivo è perché loro me l'hanno chiesto, ma soprattutto perché a me interessa reinstaurare questa conversazione, questa conversazione interrotta tra le discipline. Oggi, per la prima volta nella storia, i poeti non sanno cosa dipingono i pittori non sanno cosa scrivono i poeti, i musicisti di musica classica contemporanea non sanno cosa stanno scolpendo gli scultori, eccetera, eccetera. Ognuno vive nella sua, nel suo, come si dice, nel suo scompartimento, è abbastanza in modo autoreferenziale e non c'è la circolazione che invece c'è sempre stata, sempre. Fate mente locale ad ogni epoca della cultura, chiamatela romanticismo, chiamatela neoclassicismo, futurismo, c'era anche la gastronomia futurista, come sapete. Cioè, il futurismo, che è stato un piccolo movimento, dico come durata di tempo, ha avuto però tutto, e c'era un dialogo fra tutte le discipline, ripeto, non solo la letteratura, l'arte, eccetera, ma anche le arti che noi non consideriamo come tali, tipo l'arte culinaria, eccetera. No? C'è stata una cucina futurista, come sapete. Ecco, è sempre stata così, fino a poco tempo fa. Oggi non, questa cosa non c'è. E noi, nel piccolo di Rimini, della Romagna, adesso però grazie alla vostra ospitalità di Milano, che non è più piccolo, riprendiamo a farlo e a mettere sul tavolo tutte le questioni, dalla domanda perché la tua pittura, Alessandro La Motta, cola, perché il colore cola, alle grandi questioni, chi era Platone, chi era eccetera, capite? E tutto è vagliato, perché è ora di ricominciare a conversare, questa lezione di civiltà che è la conversazione sulle questioni fondamentali. D'altronde in Inghilterra, come sapete, nelle scuole è stata reintrodotta un'ora di conversazione. Gli inglesi, che sono sempre stati maestri di conversazione, stanno smettendo di conversare e l'hanno reintrodotta come materia scolastica, perché noi non siamo più capaci di farlo. Ecco, noi lo stiamo facendo, lo stiamo facendo. Io ho anche creato, grazie al mecenatismo di un editore della mia città, una rivista, che è questa qui, si chiama Grafie, che dura dal 98 ed ha un successo che nessuno si aspettava, che è proprio uno strumento per fare questo. Noi qui facciamo scrivere i poeti, pubblichiamo i quadri dei pittori, andiamo a chiedere ai registi cosa stanno facendo, una rivista fatta in una piccola città come la mia, però evidentemente tocca un bisogno che tutti avvertono, di uscire dall'orto della propria disciplina, del proprio linguaggio, perché solo così la complessità misteriosa del presente può essere esplorata e può essere un po' compresa e avvicinata. No? Una rivista così piccola, abbiamo già avuto collaborazioni su questo tema di Umberto Eco, di tutti i maestri che anche dalle nostre parti lavorano. No? Per cui evidentemente è un punto, no? Era per un po' rispondere, perché un poeta si occupa di pittura. E non so se sia anche per una crisi della critica d'arte. Non apriamo questo file pericoloso, però vi ricordo che certi artisti come Canova, se non fossero stati scoperti da certi poeti come Foscolo, i critici di Canova, contemporanei a Canova, non lo stimavano, lo sapete, ma Canova, il più grande scultore del tempo, non era stimato dalla critica d'arte. Foscolo, che gli dedica le grazie sono dedicate a Canova, le grazie a mio parere sono l'opera più equilibrata e neoclassica, siamo ancora in tema di La Motta, no? Di Foscolo, invece valorizza, è un poeta che deve assumersi questo compito, che non si è assunto involontariamente, di farci capire che Canova invece forse vale la pena. Per cui ecco, In questo humus un po' casereccio, un po' riminese, un po' come vuole romagnolo, però anche molto, secondo me, fertile, viene fuori l'esperienza di Alessandro e di altri pittori. Credo che qualcuno li incontrerete in autunno ancora qui a Milano. Alessandro La Motta è un pittore che non ha avuto alcune fasi, non è esatto dire così, ma ha alcune fasi contemporanee, con due temi principali, che sono il paesaggio e la figura, che vanno a fasi. Ci sono certi periodi, questa che vedete qui è una delle ultime fasi di Alessandro, esclusi i quattro quadri che sono là, di cui poi vi parliamo. I due alla mia sinistra sono i più recenti, gli ultimissimi, e già vedete un superamento rispetto, no? Però queste fasi sono, non so come dire, sincroniche, no? Ogni tanto il paesaggio torna fuori, ad esempio adesso lui sta facendo alcuni lavori sulla fotografia ridipinta, insomma, e però c'è la figura umana. Ecco, la figura umana, che è il grande ritorno o non ritorno a cui stiamo assistendo nell'arte, no? Noi abbiamo avuto il Novecento, che è stato il secolo in cui era impossibile dipingere l'uomo, in cui la figura umana, il corpo, il volto è stato sbrindellato, è stato distrutto in tutti i modi, fino appunto ad arrivare a una specie di afasia, di mutismo, di incapacità degli artisti di fare l'uomo, di dipingere, di scolpire, di creare la figura, no? Ultimamente c'è un grande ritorno invece della figura, si capisce un po' perché la figura, qui veramente entriamo dentro questa pittura, la figura comunque è un racconto. Quando io metto l'uomo nella tela, immediatamente si accende l'epica, no? Rispetto all'informale, che è il punto di partenza di Alessandro La Motta, ma di partenza vuol dire proprio degli anni dell'Accademia, se non ricordo male. Il ritorno alla figura, che è un ritorno degli artisti, ma anche un ritorno del pubblico, è un ritorno del pubblico. Le mostre con la figura sono affollatissime, c'è proprio un ritorno d'amore per la figura. Ma è chiaro, si capisce perché. Perché la figura porta sulla tela, porta sull'opera, porta nell'oggetto un racconto, e noi abbiamo bisogno di un racconto. Abbiamo bisogno di un'epica, non so come dire. Forse perché la verità è un racconto, non è una filosofia, non è una dimostrazione matematica, è un racconto. Tradizionalmente, nel nostro DNA, nella nostra antropologia, la verità è un racconto. Allora c'è la figura. Quando c'è un personaggio, c'è una figura. Allora, questi racconti, queste figure, sono evidentemente innanzitutto racconti che rimandano ad altri racconti, che sono quelli dell'ellenismo, no? Il viaggio di Alessandro, com'è il titolo? Viaggio alessandrino di Alessandro, non è casuale, evidentemente, no? Sono tutti questi quadri, fino a tutta la parete alle mie spalle, sono evidentemente citazioni, attingono a citazioni alessandrine, classiche, anzi di quella fase in cui il classicismo sta diventando ellenismo, insomma, no? In cui quindi c'è la fine, no? La fine, la coda di una civiltà, non so come dire. di un'era, di un'era. Le due gigantomachie sono quelle che si specchiano, vedete, sono le citazioni più evidenti di questo, di questa fase. Allora, cosa significa attingere a quel racconto? Significa farci fare un salto in quello che è il classicismo. E che cos'è il classicismo? Bella domanda. Che cos'è oggi? Che cos'è la novità del classicismo? Qui mi viene in mente un'altra citazione di un altro artista grandissimo, a mio parere, tra l'altro anche poeta, che ha scritto 9 poesie, tutte capolavori, che si chiama Scipione, scuola romana. Noi andiamo a guardare la Piazza Navona di Scipione e vediamo le fontane di Piazza Navona rosse, con un riflesso rosso. Allora, c'è una storia che torna ad essere raccontata. Che cos'è il neoclassicismo di Alessandro La Motta? È il dare sangue al marmo. Il rosso, che è stata una sorpresa anche per me, perché un mese fa non c'era. L'ultima volta che ho visto questi quadri, un mese fa, non c'era, che è comparso qua e là, c'è. È un po' in quella falsa riga, su quella falsa riga, no? Il dare sangue alla storia, al marmo di un periodo preciso. E non è solo il rosso, è anche la pupilla. Le statue non hanno pupille. Ma qui ci sono, non dappertutto, e la presenza o meno non è la testimonianza di una fase rispetto a un'altra. Vi ho detto che le fasi sono contemporanee. L'impressione che mi ha sempre dato la pittura di Alessandro è di un continuo movimento. Perché gocciola la materia? Perché si muove? Perché evidentemente è anche una citazione di un periodo in cui si sta sciogliendo una civiltà, un'era, ma non solo, non soprattutto. La materia gocciola, e il gocciolare della materia è un tratto molto contemporaneo, è una cosa che voi trovate in molti quadri, molti artisti contemporanei, ma perché il quadro si deve muovere, la statua non deve essere più statua, deve vivere. La storia non deve essere più lasciata là, nel passato, deve riprendere sangue, deve riprendere a guardare, ad essere guardata, la pupilla, il sangue che vengono date, no? E la materia che è liquida, no? Il tratto che si lascia gocciolare. Questo è un po', anche un po' tecnicamente qualcosa, ma poi si può dialogare con lui su questo. Tra le varie fasi, magari concludo con questo primo intervento con quei quadri là, c'è stato un momento di ripresa forte dell'attività di Alessandro che è venuta dall'Africa. Alessandro La Motta è stato invitato come artista rappresentante dell'Italia in Senegal, mi ricordo bene, sì, qualche anno fa, e l'impatto con quel mondo ha generato una certa fase molto precisa, che qui è testimoniata da 4 opere, sono le maschere africane che vedete lì. In realtà non sono maschere, sono i volti delle persone, perché per noi comunque il volto africano è come una maschera, ma è una maschera in realtà molto naturale, molto bella, molto viva, che quindi riaccende una serie di suggestioni di, non so come dire, di verità anche, no? Della natura, che hanno fatto compiere questa svolta in un periodo in cui invece c'era una predilezione per il paesaggio, no? Il ritorno del volto mutuato attraverso la maschera che voi vedete, no? Dell'Africa, della natura, questo rapporto quindi di verità più immediato, ma anche questa rappresentazione, perché la rappresentazione, come diceva un autore milanese a me molto caro, che si chiama Rodolfo Quadrelli, critico e poeta, è più vera del vero, perché sceglie di raccontare, sceglie, fa una scelta di una storia. Allora la maschera, che in latino, se non ricordo male, si diceva persona, interessante, no? La persona vuol dire maschera, è perché è la scelta di un senso. Alessandro, con questo concludo veramente, dice sempre: io dipingo perché la realtà c'è, e che le cose ci siano esse le statue del passato, siano esse le donne del presente, questi sono ritratti di una persona precisa, siano esse le maschere africane o tutta l'altra serie che qui non potete vedere, dei ponti, dei paesaggi, da New York, dove mi sembra tu abbia fatto una mostra qualche anno fa, a Rimini, nel 2001, prima della tragedia, nell'estate, vero? Primavera. Ecco, tutte queste cose ci sono. E perché ci sono? Qual è il senso? Allora, entro nei quadri, mi muovo facendo quello che faccio per questo, per capire qual è il senso. C'è un'altra decina di questioni di cui si potrebbe parlare, ma piano piano, se è il caso, adesso gli lascio la parola sperando di aver servito al tuo fare.
Grazie. Tanto grazie a tutti e buonasera, sono Alessandro e vabbè, provo un po' a rispondere alle cose che ha messo sul piatto Gianfranco, e sono una marea di cose, quindi non so se ci basterà. Una vita di solito non basta alla pittura di un uomo solo, figuriamoci rispondere a queste tante domande in poco tempo. E prima di provare a rispondere ad alcune delle domande che hai fatto, dal perché gocciola semplicemente, al perché il classicismo, il discorso dell'Africa o tutto il resto, voglio fare una breve introduzione che è un po' legata a me, alla mia vita. Siccome la scelta, Gianfranco diceva, non è solo dovuto a una crisi, la scelta di avere come amico di viaggio in questa serata, ma anche in mille altre avventure, un poeta piuttosto che un critico con tutti i crismi dell'ufficialità, è proprio una scelta di campo per quanto mi riguarda. Scelta di campo dovuta a due motivi in particolare. Il primo è che mi pare che il suo modo, e non solo il suo, penso ad altri compagni di viaggio, in particolare anche a Davide Rondoni, è legato a due momenti significativi. Il primo è un momento di vita comune, che poi brevemente magari dirò, di vita comune perché abbiamo avuto occasione, fortuna di incontrarci, di vivere insieme per alcuni mesi, o con Davide per esempio, con Rondoni per qualche anno, negli stessi appartamenti quando eravamo studenti a Bologna. E quindi diciamo che questa cosa della poesia, ma anche della loro fisicità, cioè della fisicità di Gianfranco e di Davide, è entrata in maniera prepotente nella mia vita. E l'altra cosa è perché ho sempre considerato la poesia come qualche cosa di capace di leggere la realtà in maniera tutto sommato pura, non violenta. Sarà perché forse ho sempre pensato che i poeti siano un po' consentitemi l'espressione un pochettino più si può dire sfortunati, diciamo sfortunati, degli artisti. E pensate che un libro di successo di un poeta bravo, quante copie potrà mai vendere Gianfranco? 1000. E quindi con i diritti prende veramente una miseria, al di là della notorietà. Forse un pittore che riesce ad affermarsi è un tantino più fortunato, quantomeno sul piano commerciale. E quindi penso che i poeti credano molto in quello che dicono. Non sempre lo riscontro nei miei colleghi artisti. E quindi tutto sommato è come se vi avessi sentito più un pochettino più puri, più vicini al tipo di cosa e di ragionamento che io volevo portare avanti con il mio lavoro. C'è anche una ragione proprio familiare. Io vengo da una famiglia di artigiani e sono la terza generazione praticamente. Io poi ho deviato il mio cammino, ma ho avuto un inizio, un esordio da artigiano e banista, quindi e in tutto questo c'è molto della forza e della materia, e quindi mi sono sempre chiesto da dove mi venisse questo sentimento, questa passione forte per la poesia. E poi da grande, perché da piccolo non me ne ero mai accorto, ho capito che invece mentre da mio padre avevo preso questa forza delle mani, è come se avessi preso da mia madre la figura poetica in famiglia, quella che realmente ho sempre individuato come poesia dell'umano, sia per i suoi gesti, per la grazia dei suoi movimenti e per anche il tipo di approccio che ha con le cose, l'ho sempre sentita come la poesia. Quindi queste due cose, da una parte un sentimento di infanzia e dall'altro invece il sentimento di persone incrociate, magari per caso, perché potevo andare a abitare in un'altra casa e non li avrei mai incontrati. Però di fatto questo ha segnato il mio, almeno una parte del mio percorso personale. E quindi ci sarebbe piaciuto oggi far vedere, ma ho dovuto fare una scelta di campo, avrei voluto portare anche le cose legate alla poesia, ma abbiamo la fortuna di avere qui il poeta, e quindi...
Questa è una cosa interessante, perché mi ero dimenticato di dirlo. C'è una delle fasi che ancora ogni tanto emerge, no? Com'è il suo stile, è proprio quello delle opere d'arte, dei quadri, dei dipinti, che nascono dalle poesie. Ci sono state alcune opere, secondo me, molto belle di Alessandro La Motta, fatte, so, ad esempio, me ne ricordo una, assieme a Mario Luzi, no? In cui non è che la pittura commentasse la poesia o la poesia fosse fatta, però c'è un equilibrio, forse questo è anche un po' il classicismo, no? una condivisione dentro la tela, dentro l'opera, dentro questa cosa che si apriva, no? Un quadro a soffietto, no? Quindi qualcosa a metà tra il quadro e il libro, eccezionale, di un effetto bellissimo. E ci sono lettere di Luzi ad Alessandro in cui ringrazia di questo, no? Ricordo anche un altro libro molto bello, lungo, mezza parete, sul viaggio di Dino Campana, no? Un poeta matto delle nostre parti, che evidentemente piace ad Alessandro La Motta anche per la pazzia intrinseca della sua poesia. Però molto suggestivo, no? Un poema su una montagna in cui anche il quadro diventa roccia, eh? Ho questo ricordo, questa, no? Questa condivisione materiale molto forte, per cui c'è anche una sua bravura nel leggere col gesto artistico la poesia, che è un po' anche, non so come dire, anche una grazia, cioè una cosa che uno si ritrova e non sa bene. D'altronde i pittori sono queste strane bestie che non sanno bene spiegare cosa fanno, meno male, no? Perché la spiegazione di quello che fanno è qui, si può vedere. Scusa l'interruzione, qui sì, mi faceva vedere alcune di queste cose, non so, dopo potete anche venire.
Sì. Beh, dopo ci sa, ma abbiamo anche un po' di cataloghi, potranno essere consultati. No, questo lo dico perché anche quando non ci sono state occasioni privilegiate di collaborazioni con i poeti, e in realtà sono state tante, perché appunto le diverse avute con Gianfranco Lauretano, il fortunato incontro con il compianto Mario Luzzi, ma anche con Lello Baldini, che non c'è più, e poi invece con una serie di poeti via via incontrati negli anni, vado un po' a memoria, ma da Alba Donati a Giuseppe Conte a Gianni D'Elia, quindi stiamo parlando di alcuni dei nomi veramente più grossi della poesia contemporanea. E quindi sono state una serie di incontri fortunati, e laddove non era presente una collaborazione attiva con un poeta, ho preso, rubato, se volete, ho comunque usato testi, grandi testi della poesia e della tradizione poetica. E mi aggancio a questo, leggo una cosa brevissima che ho preso in uno dei primissimi libri che ho realizzato. Avevo recuperato dei testi di Rilke, delle elegie duinesi, e dico questo per provare poi a rispondere alle varie domande che mi ha fatto Gianfranco sulla mia pittura. A un certo punto il libro si intitola Angeli, e uno degli angeli dice: forse noi siamo qui per dire casa, ponte, fontana, porta, brocca, albero da frutti, finestra, al più colonna, torre, ma per dire, comprendilo bene, o per dirle le cose, così che a quel modo e se stesse nell'intimo mai intendevano d'essere. E la mia pittura nasce da questo desiderio qui. In realtà il desiderio principale è quello di rispondere alle cose. Poi lo faccio magari in una maniera mia particolare, con un tipo di aggancio sulla realtà che spesso può non sembrare attualissimo, perché magari va a recuperarlo nella storia, oppure, come piace dire a me, va a recuperarlo nella tradizione, parola che andrebbe in qualche modo ricompresa. E quindi può non parere attualissimo, ma in realtà è il tentativo, così come sono capace, di rispondere a quello che mi succede, che succede nella realtà mia personale e in quella che mi circonda. E proprio a partire da questo rispondo ad alcuni esempi citati prima. Per esempio, nella serie di opere che ho portato riferite al periodo africano, parliamo del 2000, periodo che va dal 2002 al 2004, sì, quello che vedete alle vostre spalle, la cosa è nata, io stavo dipingendo altro in quel periodo, poi è capitata questa occasione di un viaggio in Africa, e ripetuto fra l'altro a distanza di breve tempo, per due soggiorni abbastanza lunghi. Sono stato fine del 2002-2003, inizio del 2004, a distanza di un anno circa, ma in tutto quel periodo il lavoro è continuato sullo stesso tema. E mentre la prima volta ero rimasto affascinatissimo naturalmente dal paesaggio africano, da questi tramonti, questi cieli coloratissimi, allora mi occupavo di paesaggio, piano piano mi sono reso conto che in qualche modo, pur bella questa cosa, non rispondeva totalmente a tutto quello che avevo conosciuto e incontrato in questo viaggio. E quindi ha cominciato a venire fuori la figura che non facevo più veramente da tantissimi anni, ed è tornata pian piano in maniera prepotente, tant'è che poi tutti gli ultimi anni, invece dal 2004 in qua, sono tutti totalmente occupati dalla figura. Poi vedremo, con accentuazioni diverse, però occupati dalla figura. E questa è stata per me prima di tutto una scoperta, nel senso che io sono andato là cercando delle cose e trovando magari le cose che avevo cercato, ma in realtà ho trovato molto di più di quello che cercavo. È come se di fronte a questa, da una parte è vera la cosa della maschera che dicevi prima. Dall'altro c'è come questa, anche lì, questa crudezza dell'essere che si dà per intero, no? Di fronte a queste popolazioni, che poi per me non erano popolazioni, perché in realtà erano le persone con cui, cioè la popolazione africana che io ho conosciuto erano gli amici artisti che venivano da vari villaggi lì vicino e che erano convenuti in questo mega incontro di pittori, dove oltre a me c'erano altri 4-5 artisti europei, un olandese, altri italiani, dei francesi, e l'esperienza è stata molto interessante, ma in realtà la mia Africa, cioè l'Africa che io ho conosciuto, erano proprio le facce di questi qui, cioè le modalità di questi qui, le cose che loro facevano, e però è come se avessi in qualche modo compreso che dietro questo ci fosse una cioè ci fosse dietro una domanda di realtà per me, quindi di riprendere in mano alcune cose che avevo lasciato lì, che non avevo più affrontato, come la figura umana, che secondo me è un elemento decisivo nell'opera di un artista, perché poi si può fare paesaggio tutta la vita e va benissimo, e l'ho fatto e lo continuerò a fare, o si possono dipingere mille altre cose, però come diceva prima Gianfranco, affrontare la figura è la sfida delle sfide, cioè la sfida di la rappresentazione dell'uomo, comunque è la sfida per eccellenza per chi dipinge e anche per chi scolpisce. Sì. Ma in realtà la cosa del mondo, diciamo, come lo chiama Gianfranco, classicismo, che comunque intendo in parte un po' limitativa, perché forse non è la cosa che realmente mi interessava rispetto a queste opere. Comunque è nata da un concetto preciso, fra l'altro da un concetto, oserei dire, politico della realtà, nel senso che questo ciclo di lavori è nato dalla percezione forte, e ovviamente è nato dopo la guerra in Iraq e tutto quello che ne è conseguito, che in fondo andassimo incontro a una guerra di civiltà, ma più che il concetto di attualizzazione di questa cosa, mi aveva colpito molto l'aspetto che andava a intaccare le mie certezze, cioè le mie certezze di uomo occidentale che si era formato con una certa cultura e con una certa visione della realtà. Intaccare, non intendo che io non credessi più in quelle cose, ma avevo come bisogno di riscoprirle. E fra l'altro, per una serie di motivi, contemporaneamente, sia occasioni espositive che altri tipi di occasioni, io ho continuato a viaggiare molto in questi anni, proprio perché mi piace vedere e toccare con mano le cose, e quindi c'era questa idea di, in qualche modo, giocando un po' ironicamente sul mio nome, che è Alessandro, di ripercorrere questo viaggio, che è un viaggio, ovviamente è un viaggio nello spazio, quindi nel mondo conosciuto, nel mondo antico conosciuto, ma è anche un viaggio nella cultura, e quindi attraverso il viaggio alessandrino ripercorrere quelle che erano le radici della nostra civiltà, la civiltà occidentale, che poi appunto nell'ellenismo di Alessandro si incontrano anche col mondo orientale e con altre realtà diverse dalla sua, no? Si incontrano, si scontrano e si fondono magari in un'altra cosa. Ma innanzitutto il desiderio era questo, e attraverso questo sono andato a riscoprire alcune cose che mi avevano interessato, colpito magari negli anni di studio e che poi avevo lasciato lì. E quindi è stato molto interessante attraverso il leitmotiv del viaggio, quindi dell'andare, queste opere fra l'altro si ispirano proprio in maniera diretta ad alcune opere del periodo, come ben vedete, sì, del periodo classico ellenistico soprattutto, e quindi è stata come un viaggio interiore, cioè una riscoperta di quello che è cioè l'idea anche di persona che noi abbiamo, noi la mutuiamo prima ancora che dal nostro rinascimento e dal nostro classicismo, la mutuiamo appunto da questa età classica. E ovviamente questo non potevo farlo con gli occhi di un artista di allora, lo potevo solo fare con gli occhi che ho io oggi, e quindi queste figure non si danno mai per intero, proprio per entrare un po' nel dettaglio della pittura. Anche questa cosa della gocciolatura o di altre tecniche che si usano, al di là del fatto che appartengono alla modernità, cioè ci sono una serie di cose che probabilmente anche a sproposito ormai la maggior parte degli artisti usiamo perché appartengono a un mondo, no? Su questo si aprirebbe un discorso che varrebbe la pena di approfondire, cioè sul perché ogni segno, io credo che bisognerebbe poter rendere ragione di ogni segno che si fa. Non sempre così, soprattutto oggi dove ci sono delle, ma probabilmente è sempre stato così, sono un po' cambiate le forme, perché se poi guardate ogni periodo. Ci sono dei segni comuni che tornano, e quindi è ovvio che ogni epoca ha dei segni nei quali si riconosce più facilmente che in altri, ma andrebbe approfondito meglio. In realtà questa idea appunto del viaggio sul mondo classico, sul mondo delle mie origini, è continuamente tagliato e spezzato, ed è il motivo per cui anche le figure si danno sempre così per la certi, perché non c'è una figura completa tra queste, ed è proprio l'idea che da una parte questo mondo si è sgretolato, ma nello stesso tempo è come se attraverso questa meditazione io in qualche modo lo stessi ricomponendo, quindi cioè era come l'esigenza di rincontrare io per primo, prima ancora che presentare, anzi, anche perché normalmente nel mio lavoro c'è sempre questa esigenza, cioè io parto sempre abbastanza con terrore dalla tela bianca e non restano mai molto bianche, proprio perché anche se invece in questi ultimi lavori sto provando a giocare col bianco, proprio perché so che mi fa paura, cioè ovviamente ogni mio gesto e ogni mio segno è comunque un intervento, per quanto non decisivo e non risolutorio, come dicevamo prima, ma è un segno che mutua la realtà della cosa. E quindi il rischio qual è? Il rischio è che ogni artista in qualche modo si costruisca il suo mondo e diventi per lui autoreferenziale. Vorrei cercare, non sempre riesco, ma tentativamente è una delle cose che metto sempre all'inizio di ogni lavoro. Il tentativo è quello di incontrare la cosa che sto facendo, che è probabilmente l'atto più difficile, perché mi chiede di essere così attento a quello che sto facendo, di accoglierne il movimento, per cui o comunque il fatto che la figura o il soggetto si approssima, cioè si rende fisico, e questo provoca questo continuo anche sfalsamento dell'immagine, come se fosse sempre sdoppiata, sempre in movimento. È come se la realtà fosse colta in movimento. Io per realtà intendo quello che, cioè il quadro nel momento in cui viene fatto diventa una realtà fisica, quindi così come lo erano gli oggetti, le cose citate prima parlando di Rilke, così è per la pittura, così è per la poesia, cioè nel momento in cui io leggo una poesia e in quella poesia incontro qualcosa di che mi colpisce, è come se questa cosa, correggimi se sbaglio, ma è come se questa cosa diventasse viva.
Perché non c'è il sole? Rispondi.
No, vai te. Dopo, intanto ci penso.
Sì, no, questa è una domanda a cui puoi rispondere tu, però un segno che accomuna, secondo me, una firma del periodo, dell'epoca in cui siamo, è quello che ha detto Alessandro prima, mi ci ha fatto pensare tu, cioè in questi quadri c'è evidentemente l'artista contemporaneo che non sopporta l'opera finita, cioè per, sia per i poeti sia per gli artisti di oggi, l'opera finita, il sonetto di Petrarca o il quadro compiuto, sono insopportabili, perché c'è questo che forse è un pregiudizio e che per l'arte classica lo è senz'altro, quando io leggo un sonetto di Petrarca non ho però che chiude l'opera chiusa, non rimandi ad altro, finisca lì, sia quindi piatta, uno schermo, no? Lo schermo di Montale su cui si accampano le cose ed è un segreto terribile, per cui anche quando un'immagine viene finita poi viene coperta, guardate qui il naso, no? L'artista non so, anche là il bianco che c'è sul primo quadro neoclassico ellenistico, no? C'è un bianco che copre un'immagine che era stata finita, c'è questa reazione, però è secondo me il dato nuovo che accomuna le discipline è che questa incompiutezza non viene più da una compiutezza che si sta struggendo. La figura è già stata distrutta, il Novecento è finito, basta. Il Novecento è crollato con le Torri Gemelle. Adesso la direzione è opposta, si sta ricostruendo. Nella poesia è molto chiaro. Ci sono i poeti più interessanti di oggi che è come se imparassero a scrivere, come se stessero tornando alle elementari. Ma è così forse anche nei quadri, nei pittori, no? Quello che lui dice è come se dai frammenti si tornassero a ricomporre, siamo già insomma alle tessere del mosaico fatte e distribuite tutte per terra rovesciate, adesso si sta tornando qui, siamo secondo me in una, ma tutto il suo percorso è verso una ricomposizione, basta, abbiamo già assodato che la figura è distrutta, no? E tant'è vero che la figura è comunque una novità notevole nell'opera di La Motta e recente, appunto dall'Africa, no? Perché, ecco, questa è una novità, secondo me, no? Poi avrà ricadute e sarà lunga, sarà molto lunga, cent'anni e più di distruzione, hai voglia di ricostruire adesso, però a mio parere, paradossalmente, nel punto in cui l'identità occidentale, dice lui, io non lo sapevo che l'Iraq fosse stato così, la guerra in Iraq fosse stata così importante per la sua pittura, l'ho imparato adesso, però nel momento in cui siamo al punto più basso dell'identità e al punto più lontano del raccordo con la tradizione, però evidentemente siamo anche al punto di ricostruzione, di riappropriazione della figura, ma anche di una cosa nuova che ancora non sappiamo cos'è. Ecco, a me sembra di poter inquadrare questa cosa, la sua opera, in questa cornice. Questo lo si capisce dal fatto che una delle cose più notevoli che lui ha capito, non solo in Africa, ma è il fatto che noi non abbiamo più una esperienza del sacro. Questa è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, che invece, se non ricordo male dai tuoi racconti, andando in Africa era evidente, persone che hanno molto meno mezzi, molto meno, però in loro questa cosa, cioè questo non essere la realtà uno schermo piatto di montaliana memoria, no? Un'aria di vetro, diceva Montale, ma un qualcosa che ha invece uno sfondamento, una prospettiva. E io credo che questa cosa è una cosa che si intuisce nell'arte di Alessandro. Non so se mi sbaglio. Ed è un'esperienza del sacro. Non è una questione devozionista o chissà che, ma è proprio una questione di sfondamento dell'apparenza, come diceva Feuerbach, ad esempio.
Senti, io vorrei sapere la differenza di atteggiamento tuo, in cui tu stai di fronte a queste cose classiche e di fronte a quelle maschere negre, giusto? Cioè entrambe le due le opere nascono dal tuo stare di fronte a una qualcosa che c'è già stato. Queste statue ci sono. E anche le maschere, giusto? Capito bene? O le maschere nascono dallo stare di fronte a questi tuoi amici? Ma le maschere da cosa nascono? Dal tuo stare di fronte a questi amici qui? E mi dici se c'è una differenza tra il tuo stare di fronte a queste cose qua e di fronte a questo, se c'è stata una differenza.
Scusate, forse non è stato chiaro prima, però in realtà quella che Gianfranco ha chiamato maschera in realtà come persona, no? Intendevi? Sì, beh, fa parte della loro, è l'espressione della loro civiltà, quindi della loro cultura. In realtà per me le cose non erano diverse tra lo stare con loro e provare a capire che cosa loro rappresentavano. Cioè è strano perché queste sono una via di mezzo, secondo me, tra maschere e volti, visti però con gli occhi di un occidentale, non visti con gli occhi di un africano. Quindi sì, per rispondere alla domanda, Letizia, quella del sole è pericolosa. Quella è pericolosa, sì. Allora, in realtà per me non c'è differenza, ma non c'è differenza nemmeno rispetto ai miei amici di cammino e di strada che girano in macchina con la Panda e dipingono, parlo per esempio di un compagno romagnolo di questo cenacolo che è Davide Frisoni o di altri amici, che fanno cose diversissime dalle mie, cioè che magari rispondendo alla stessa cosa o alla stessa domanda che la realtà ti fa, perché in realtà cioè ogni artista risponde a qualcosa, poi in cuor suo decide a che cosa, cioè in cuor suo si dovrebbe poter vedere, però in realtà oggi secondo me è un po' offuscata questa chiarezza, però in realtà chiunque di noi, ma anche chiunque di voi che non dipinge, che fa altro, risponde a questa domanda. Cioè la realtà fa una domanda e uno risponde. Sul come, io credo che la cosa che dovrebbe renderci chiari, secondo me, almeno a noi che operiamo in questo, che facciamo questo, questa cosa qui, che non oso nemmeno chiamare lavoro, perché è qualcosa di più e qualcosa di meno nello stesso tempo. Si dice che gli artisti non lavorino mai, no? In realtà sono sempre, è perché sono sempre all'opera, cioè non smettono mai di lavorare. Io non lo so perché, o meglio, possiamo aprire un dibattito su questa cosa, però in realtà per me non c'è, cioè rispetto alle cose che mi succedono tutti i giorni, io provo a rispondere col mio lavoro tanto quanto il mio amico fa paesaggi terrosi, molto ravvicinati, e quell'altro dipinge le macchine riprese dalla sua Panda, mentre piove, tutte sgocciolanti, o un altro lavora in maniera diversa, però in realtà credo che tutti, ed è la cosa bella del dibattito, credo che tutti cerchiamo di rispondere alla stessa cosa. Io probabilmente per una scelta di campo non mi sono mai, cioè nemmeno all'origine del mio lavoro, nemmeno il lavoro che facevo oggi, a volte non ci se ne accorge nemmeno, ma parlando oggi con Gianfranco per presentare questa cosa mi sono ricordato che l'anno prossimo sono 20 anni che faccio questo lavoro, malgrado la mia tenera età, come dice sempre la mia mamma. E quindi io non ho mai, magari non ho mai lavorato sul molto contemporaneo, no? Ma è una cosa che è sempre stata così. In realtà non mi sono mai posto il problema di capire questa cosa, perché era un dato che mi veniva da dentro, ma di seguirlo. E quindi ho cercato di lavorare seriamente sul dato che avevo, cioè sulle capacità che avevo. Tra Grecia e Africa, per quello che mi interessa, no, io non so cosa cogliate voi di questo lavoro, però in realtà è l'idea che avevo e che è continuata nel passaggio dall'Africa a questi lavori qui, e farei anche l'aggiunta degli ultimi, che sono invece come impronta, come taglio almeno, un pochettino più contemporanei, è proprio l'idea di scoprire continuamente attraverso l'umanità che vedo negli altri, di scoprire, di capire meglio qual è l'umanità che mi porto dietro. Quindi è come, verrebbe da dire, quasi una grande analisi che faccio su di me, cioè cerco di capire me stesso guardando il mondo. Beh, potrei rispondere banalmente che sono i colori della mia tradizione, cioè io vengo da un mondo del legno, quindi i colori, la gamma dei colori che ho conosciuto da piccolo era molto lì. No, nel senso che è realistico, vorrei non fermarmi a questa cosa, nel senso che in realtà poi c'è stata anche una scelta di campo, anche perché magari non li abbiamo visti tutti oggi, sarebbe comunque impossibile. Ci sono stati altri lavori in cui ho usato il colore, e fra l'altro io ho avuto delle origini come colorista, perché una cosa che non ha detto Gianfranco, ma che sarebbe interessante capire, per capire da dove sono partito e dove sono arrivato. Io mi sono formato negli anni immediatamente, circa 10 anni dopo, una decina d'anni dopo, forse qualcosa di meno, la morte di Francesco Arcangeli, che scrisse questo testo fondamentale, Dal romanticismo all'informale, e che in qualche modo per me, giovane studente in accademia, è stato un po' il punto di rottura. Da studente di liceo artistico, che fra l'altro faceva appunto copie dai classici, o comunque aveva un modo tradizionale di approcciarsi all'arte, l'incontro con l'informale fu veramente una rottura e una rivoluzione dentro il mio percorso, tant'è che a mio avviso me lo porto dietro, perché non è che informale, secondo me il concetto di informale è stato limitato all'astratto. Informale è un modo di sentire o di ripensare la forma, ma anche qui apriremmo un capitolo molto lungo. E comunque i miei primi lavori erano totalmente astratti, e con colori molto forti, anche molto materici e legati alla luce. Pian piano, dopo gli anni della formazione, sono arrivato a semplificare tutto quel meccanismo, forse perché in realtà non so rispondere in maniera esatta, perché non voglio nemmeno farlo, però probabilmente perché a un certo punto ho sentito che avevo bisogno di semplificare le cose, di portare, come dire, portare le cose al nocciolo duro, a quella parte non, cioè oltre questo, oltre, diciamo che se vai oltre cancellando l'immagine su questa strada, intendo, se no si può andare sulla strada dell'astratto, ma è un altro discorso. È come se anche la riduzione del colore fosse una riduzione per poter mantenere saldo quella parte di nucleo, di nocciolo duro che è il pensiero attorno a cui poi tutti questi lavori si arrovellano un po'. E quindi il colore è sempre, uso una parola, però lo intendo in maniera laica, ma il colore è un miracolo, nel senso che adesso quando viene, sono il primo a essere contento che sono riuscito a mettere un po' di colore nel mio lavoro, ma non perché non mi piacciono, mi piacciono tantissimo, ma proprio perché ho sentito a un certo punto il bisogno di semplificare e quindi di portare tutto a un livello minimale, ma minimale nel senso ampio del termine, non riduttivo. Non so se...
Sì.
Ma perché, fra l'altro, c'entra molto con le cose che dicevamo prima, perché nel momento in cui si arriva coscienti che comunque un mondo è stato, comunque una certa idea di mondo, non tanto il mondo fisico, ma una certa idea di mondo è stata distrutta, è come se bisognasse ripartire dalle cose essenziali. E per uno come me, che invece caratterialmente, venendo appunto poi da terre caratterialmente vivaci, oltretutto con origini di Magna Grecia, quindi molto vivaci, riuscire a semplificare il mio percorso, ma semplificarlo per poterlo rendere più chiaro, per comunicarlo meglio, è stato fondamentale. E poi alla fine è chiaro, diventa una forma con cui ti esprimi, cioè probabilmente le cose poi le capisci nel tempo, non è che io ho razionalizzato questa cosa prima di farla, l'ho scoperta facendola.
Allora, io innanzitutto vorrei dirvi che sono rimasta molto colpita da come vi guardate voi mentre vi parlate e mentre raccontate della vostra esperienza. A proposito di questo, mi viene questa grande curiosità, un pochino l'hai già spiegata ora, ma che cosa ti è successo umanamente fino al punto di accettare questo rischio grande di ritrarre l'uomo? Questa domanda e poi un'altra. Te prima hai parlato che a un certo punto ti accade di voler incontrare ciò che vuoi comunicare con i tuoi segni. Se potevi magari rispiegarmi questa cosa, appunto, perché mi incuriosisce molto.
Allora, alla prima vorrei provare a risponderti se lo trovo, se ce la faccio. Allora, intanto lo cerco, partiamo dalla seconda. Dunque, in realtà questo c'entra molto con il fare artistico, nel senso che io credo che ogni artista alla fine trovi un equilibrio tra le cose che vuol dire e ciò che rappresenta. Non sto parlando di compromesso, sto parlando di equilibrio. Il mio equilibrio è stato scegliere di non vedere o di non dare un taglio alle cose che a mio avviso sarebbe risultato più facile come pensiero, più facile in qualche modo da realizzare. Fra l'altro, avendo una tradizione di lavoro, proprio una pratica manuale legata anche alla mia attività di scenografo, io per anni ho affiancato attività sia di scenografo che di docente, e quindi sia per un motivo, sia perché spesso ho dovuto cambiare stile per affrontare un lavoro, per rispondere a una committenza, e sia perché come insegnante devi poterti mettere di fronte alla diversità, anche dei ragazzi che comunque hanno esigenze e caratteristiche diverse. Sono abituato a spostare un po' le caratteristiche del mio lavoro, quindi io per prova provata, perché l'ho fatto, so che potrei dipingere in maniera diversa. La mia è stata proprio una scelta, cioè la scelta di lavorare in questo modo e di provare, per esempio per quanto riguarda la figura, di rifuggire un po' a un modo che adesso magari funziona molto e che sta avendo anche molto successo, che è la figura molto realistica e quindi spesso mutuata dalla fotografia, per esempio, e che guarda le cose in un certo modo, con un certo taglio. Io ho preferito non usare quel taglio, ben sapendo che questo modo, per esempio, è oggi forse meno accessibile di altri, linguisticamente meno accessibile e anche meno facile, consentitemi l'espressione, perché in realtà se tutti lavoriamo in uno stesso modo, finiamo un po' per somigliarci tutti. E quindi... E quindi io ho scelto di fare altro. Non so quanto questo sia interessante, non so quanto sappia leggere di più e meglio le cose rispetto ad altre. Probabilmente non è nemmeno il mio problema. Il mio problema era farlo. E quindi io mi fermo qui come considerazioni. Però è chiaro che è stata una scelta. Invece sulla prima domanda, non ho trovato il testo, però provo a riguardarci intanto che ti rispondo. In realtà questo desiderio di raccontare di uomini e cose c'è perché ho incontrato uomini e cose, cioè rispondendo in maniera molto semplice. Se non avessi incontrato delle persone che, lo dicevo prima all'inizio dell'incontro, se non avessi incontrato gente come Gianfranco, e con lui non avessi condiviso un pezzo di vita, probabilmente la mia storia avrebbe avuto degli sviluppi diversi. Cioè in realtà tu sei quello che incontri. E comunque volevo, se può aiutarti, c'è una cosa bellissima di Chagall nella mia vita, in cui lui racconta della sua infanzia, e parla della pittura e di sé. E dice due cose molto interessanti. Leggo, scusate, io leggo male, però secondo me è utile questa cosa. Capita a volte di lasciare un pezzo di pane avvolto nella carta. L'essenziale è l'arte, la pittura, una pittura diversa da quella che fanno tutti. Ma quale? Dio. Non so, o non so chi altro, mi darà la forza di soffiare nelle mie tele il mio respiro, il respiro della preghiera e della tristezza, la preghiera della salvezza e della rinascita. E poi va avanti, salto alcune parti, e poi a un certo punto dice: ero contento in fondo che non mi restasse altro che diventare artista, era un buon pretesto per non essere costretto a guadagnarmi la vita, e certamente pensavo, quando sarò artista diverrò un uomo. Quando ho letto questa cosa, nella semplicità con cui lui la racconta, è un libro ma ha il tono molto del ricordo, quasi della conversazione con se stesso, mi è piaciuto molto e l'ho trovata molto vicina alla mia realtà, perché se pensiamo anche rispetto al Novecento storico in cui Chagall si è formato, oggi posso dire che è stato uno che ha avuto il coraggio di rappresentare se stesso. Cioè, da una parte aveva Picasso, dall'altra aveva gli astrattisti russi da cui lui proveniva, e lui è riuscito a fare se stesso. Riuscire a comunicare qualcosa mantenendo delle caratteristiche di diversità e di autonomia, innanzitutto credo sia una cosa che ognuno di noi che opera in questo mondo innanzitutto lo scopre come un regalo, cioè non è che te lo dai, o ce l'hai o non ce l'hai, e spesso non è per la tua bravura, quindi è veramente un regalo. La serietà, quella di cui parla lui, di diventare uomini e stare attaccati, quindi stare attaccati alle cose e alle persone che te lo rendono possibile.
Concludiamo così perché è molto bello. Io sono molto grato che ci ha ospitato e adesso i quadri continuano a parlare, quindi li invito a guardarli. Qui c'è materiale che potete tranquillamente consultare. Non so se Camillo deve dare appuntamenti futuri. Buonasera.